delle notiziole. Per capirci, non ci fate l'abitudine che dopo un'ora siamo già alle notiziole, perché
c'era ancora un aggiornamento.
Alla fine quindi sei tornato sull'idea che l'aggiornamento non è una notiziola, perché dovete sapere che abbiamo discusso della semantica e della tassonomia al riguardo, se un aggiornamento contasse come una notiziola. E quindi alla fine pare che abbiamo concluso di no, che comunque era la mia posizione.
Che conta come una notiziola, ma che comunque vengono separate in due sottogruppi.
Possiamo quindi parlare di preternotiziola.
Esatto. Come la pretermissione
che faceva parte della sentenza di cui ti parlavo
c'era
prima.
Questo termine pretermissione in cui siamo stati a
che vuol dire omissione, ma a quanto pare non va confusa con la omissione, non sappiamo perché sinceramente. Bene, quindi non possiamo pretermettere questa notizia, che in realtà come notizia l'abbiamo già data, ma questo è appunto un aggiornamento. La notizia è una notizia italiana, perché il Tribunale di Milano aveva ordinato il blocco di alcuni siti legati in particolare al file sharing, il corsaro nero punto qualcosa, ne aveva ordinato la censura a mezzo DNS, e questo è un tipo di provvedimento con cui non concordiamo, ma che si ripete da anni, malgrado il nostro parere contrario, incredibile. Però in genere quando i tribunali ordinano una cosa del genere, la ordinano ai provider italiani. Quindi lo ordinano ai vari TIN, Fastweb, a quelli là. E questo funziona? Beh, funziona circa, nel senso che se usi una connessione casalinga con uno di questi provider, in effetti utilizzerai il loro DNS, e il loro DNS ti censura secondo le regole dello Stato italiano, e quindi di fatto non vedrai quel sito. Ma se invece utilizzassi un DNS internazionale, allora non è così. E infatti, no, i DNS i famosi sono quelli di Google, 8888, ma tante altre sia aziende che ma anche gruppi no profit ne mantengono DNS in cui essendo internazionali nessun tribunale gli fa gli ordini di censura. Cloudflare è una di queste, è una grande azienda, e qualche mese fa il Tribunale di Milano gli aveva ordinato di censurare questi siti, con la ragione che Cloudflare è vero che è internazionale, ma che Cloudflare utilizza delle tecnologie geografiche, quindi sa rispondere con risposte diverse in base a da dove gli fai la domanda, che è una tecnologia che viene utilizzata per motivi di ottimizzazione principalmente, senza entrare nel dettaglio, e che siccome quindi loro questa tecnologia ce l'hanno, allora loro devono applicarla a questo caso, e quindi devono bloccare, devono censurare le richieste per questo sito che provengono dall'Italia. Cloudflare si era opposta, aveva fatto ricorso, ma Cloudflare ha perso il ricorso, e quindi il blocco viene confermato, ed è un caso che per quanto ne sappiamo noi e per quanto siamo riusciti a capire non ha precedenti, quindi è un caso particolarmente complicato. Cloudflare penso proprio che abbia obbedito, in effetti potremmo anche controllare in diretta, e niente, non so se c'è molto altro da aggiungere.
No, c'è poco altro da aggiungere, perché diciamo questa era la cosa, noi abbiamo dovuto avere l'aggiornamento per appunto la conferma di questo, di quello che è successo.
Com'era il sito censurato? Te lo ricordi?
No.
Peccato.
Si andrà a cercare.
Sanero.pro. Aspetta che faccio la prova in diretta, momenti di radio verità. Se andiamo a fare in diretta, in realtà io non lo vedo mica censurato. Ci trovo un IP, chissà che non sia l'IP della Guardia di Finanza, però. E infatti. Vabbè.
Allora hanno obbedito.
Mi sembra che abbiano obbedito, non è stato un controllo molto accurato, dico la verità, magari mi sono sbagliato. Magari per essere sicuri, no, di quello che sta succedendo al riguardo, perché comunque un DNS, siti strani, reindirizzamento, ordine della polizia, non ci si capisce mai tanto, magari converrebbe chiedere, se tu conosci qualcuno all'FBI, che loro in genere danno delle dritte su...
Sì, l'FBI diciamo, è famosa perché voi li chiamate e loro ti danno subito dei consigli. come si chiamava quello del Capodanno, quel calendario che c'avevano tutte
Fratendolino.
Le Fratendolino, quello c'è un tre nonne con le date per la coltivazione, le date per la semina della tua zucca o il
sì, sì. Consigli sulla vita che io per una vita ho letto soltanto da bambino, poi l'ho letto da adulto e sono delle robe di un bigotto che tu non puoi nemmeno immaginarlo.
Esatto, esatto.
Da bambino non realizzavo.
Comunque, e diciamo, anche l'FBI si concede in questi consigli per il pubblico ogni tanto. Non so se gli possiamo chiedere questo, faremo la prova, però nel frattempo loro hanno già consigliato qualcosa. È una notizia di praticamente sotto Natale, perché tra l'altro il consiglio è stato fatto proprio per la stagione delle vacanze, in cui, udite udite, l'FBI dice che chiunque dovrebbe utilizzare un adblocker,
cioè uno di quei programmi
aspetta, l'FBI
quella del governo statunitense, non c'è dubbio su chi sia l'FBI,
ha suggerito di utilizzare uno dei software il cui scopo essenzialmente è fare sì che voi non vediate la pubblicità, quindi sostanzialmente cercando di minare alla base il business delle più grosse aziende statunitensi, più grosse non lo so, però sicuramente più redditizie aziende statunitensi che siano presenti al momento.
Proprio così, e lo dice non perché siano contrari alla pubblicità, ma quasi, perché dice che i cybercriminali comprano le pubblicità per impersonare delle marche legittime, come ad esempio degli exchange, no? Come si chiama? Di fatto delle banche, via, degli scambi di criptovalute. Le pubblicità spesso vengono piazzate in alto nei risultati di ricerca, con poca distinzione tra le pubblicità e i risultati della ricerca, dicono i federali, il che sembra identico, appunto, nel senso fanno quello che probabilmente avete già notato, cioè le pubblicità si mimetizzano con il contenuto, quindi voi ci potete cascare. E di norma l'idea è che voi, per esempio, potreste star cercando, no, che ne so, tipo bibita dissetante, la cercate, vi aspettate magari un link a Wikipedia con il catalogo delle bibite più dissetanti, e invece finite sul sito di uno che vi vuole vendere la sua bibita dissetante. Fin qua più o meno la cosa ha un senso, ma dice sì, ma a volte invece tu cerchi tipo, no, che ne so, il nome della tua banca o tipo, no, investimenti, finisci sul sito di qualcuno che poi invece è un cybercriminale, non è semplicemente un pubblicitario, perché le pubblicità maliziose sono state usate anche nel passato anche per installare malware. Tu cerchi per esempio un programma da installare, uno dei casi più famosi è stato quello di VLC, che ha subito, no, degli attacchi parecchio importanti, ma non è stato sempre l'unico caso. Tu cerchi una cosa da installare, magari anche comune, magari anche gratuita, ma ti trovi un link a qualcosa di molto diverso e di fatto ti vai ad installare un malware, e dice gli adblocker ti proteggono da tutto questo. Cioè, quindi sembra dire che il meccanismo delle pubblicità è quantomeno allo stato attuale un meccanismo che non tutela abbastanza ed è pericoloso. Cioè, non dicono niente che la pubblicità in sé è pericolosa, ma il modo in cui funziona permette vari problemi, e ti suggeriscono proprio di installarti gli adblocker, no, per esempio quelli per Firefox o per Chrome, finché durano su Chrome, che di cui tante volte abbiamo parlato. Ublock, scritto Ublock, è uno dei più famosi, una volta era più famoso Adblock Plus, come si chiamava?
Sì, Adblock Plus. Adblock Plus.
Vabbè.
Ora diciamo quello più diffuso è Ublock. Comunque alcuni browser ci hanno pure integrato di default un adblocker.
È vero.
In Firefox c'è adblocker di default.
Mentre aspetto ancora il momento in cui Google Chrome lo disintegrerà di default, perché in vari momenti ha tirato la corda quasi a voler far scomparire la pubblicità di avere gli adblocker su Google Chrome, che però ci sono ancora. Ma chiaramente Google non è entusiasta, no? Che il suo browser blocchi le pubblicità che sono il suo principale business.
Immagino quanto i lobbisti statunitensi al soldo delle compagnie che lavorano sulla pubblicità, quindi sostanzialmente di tutta Google, di tutta Alphabet e tutta Meta, sicuramente per non senza trascurare anche le altre, quando saranno state felici di quest'uscita dell'FBI che sostanzialmente tende a minare il loro business.
Sì, sì, e quindi insomma, voi come sapete, noi tendiamo sempre ad allinearci a quello che dice l'FBI, e quindi anche in questo caso, ma come sempre del resto, dobbiamo concordare. Sì, in effetti, se vi usate una D-blocker è meglio.
Quindi diciamo, siamo felici che saremmo felici se l'FBI, se sapessimo che l'FBI si è allineata alle nostre posizioni. In realtà, probabilmente non si è allineata alle nostre posizioni, però a questo punto noi obbediamo.
Esattamente. Non siamo riusciti a convincere quindi i tribunali sulla questione della scuola, però invece, no? Su quelli certo. Abbiamo funzionato.
Comunque, diciamo, queste cose di sicurezza che noi abbiamo, diciamo, che ci sono,
sì, ci fanno riflettere su come sono tanti approcci alla sicurezza.
Sì, esatto,
cioè la sicurezza tramite la crittografia, la sicurezza by obscurity, come si dice, per oscurità.
Sì, ma guarda. Su questa cosa della sicurezza, l'FBI ci dice che chiaramente ci ha detto una cosa, che è quella del tipo che voi avete un sistema che con una serie di cose complesse che girano, bloccatene alcune, perché evidentemente un sistema più semplice è più sicuro. Questa è una teoria, cioè è vero, i sistemi più semplici in realtà sono più controllabili e sono più sicuri.
Ormai i sistemi molto semplici tendono ad essere sicuri,
esatto.
I sistemi invece un po' più complicati tendono ad essere più insicuri. Ma cosa dire dei sistemi incredibilmente complicati?
Quello è invece un altro approccio. Esiste appunto la sicurezza by obscurity, come dicevi tu, che tu praticamente non ti affidi a una delle poche semplici operazioni chiare per la tua sicurezza, ma ti affidi a un sistema complesso che rende complesso, diciamo,
il ritrovamento del tesoro, diciamo, no?
Sì,
se un ladro entrasse in casa mia non so cosa dovrebbe cercare, ma non lo troverebbe senz'altro, così come non lo trovo io.
Esatto, quindi diciamo, questo è un altro approccio che è stato, diciamo, con successo applicato da alcune compagnie, evidentemente compagnie che sono proiettate verso il futuro, all'avanguardia, con dei consulenti veramente di livello, come per esempio
Air Asia,
una compagnia aerea.
La notizia
sembra a ridere, perché la notizia è simpatica.
La notizia è questa: come sapete, il mondo dei ransomware è un mondo piuttosto attivo, cioè è pieno di gruppi, dai più piccoli ai più grandi, che fanno ransomware. Che cosa sono i ransomware? Sono tipo dei virus che ti cifrano i file sul computer. Dopo, tu per decifrarli devi avere la chiave, e loro la chiave te la rivendono a pagamento. E quindi essenzialmente ti fanno un ricatto: dicono, se rivuoi i file, dammi quanti soldi? Dipende. Perché loro si fanno un'idea.
Potremmo chiedere alla Regione Lazio quanti soldi si hanno chiesto.
Potremmo chiederlo a loro. E chiaramente quanti soldi dipende da loro. Capiscono più o meno chi siete. Cioè, è un portatile a caso di una persona qualsiasi, e loro ritengono che non c'è molto dietro. Magari vi chiedono 300 euro. Hanno bucato un'intera azienda con 1000 dipendenti. Qui probabilmente, non lo so, 100.000 euro ti chiedono. Non lo so, sparo a caso. E spesso che cosa fanno? A volte c'è anche la questione sull'ok, ma se io pago, no? Loro mi danno le chiavi, mi fanno decrittare tutto, ma non è che poi il mese dopo mi riattaccano, perché se loro mi hanno attaccato è perché avevo delle vulnerabilità. Se io sono qualcosa di grosso che vale tanti soldi, chi lo dice che questi dopo non mi rifanno lo stesso ricatto un mese dopo? Certo, io potrei dire che prendo delle contromisure, così sicuramente non ci riescono, però a volte vorrei pagare l'ostaggio, no, pagare il riscatto e dire, oh, per un po' però non mi tocchi più, no? A fiducia. Ecco, qui c'è una di questi gruppi che fa ransomware, che l'ha promesso prima ancora di ricevere qualsiasi riscatto. Ha detto, noi non vi buchiamo più perché è troppo un casino e abbiamo troppo faticato per ritrovare tutti quanti il modo in cui sistema. E si sono messi un po' a raccontare come funzionava
il sistema di sicurezza, diciamo, di questa compagnia.
Sì.
Ora, questa compagnia, infatti, c'è da capire se i responsabili informatici sono sentiti, diciamo, elogiati o no da questa cosa, perché effettivamente il loro sistema è risultato sicuro, ma il motivo per cui è risultato sicuro è che sostanzialmente era, come hanno dichiarato il comunicato di questi che hanno cercato di ricattarli sostanzialmente, Praticamente l'infrastruttura era talmente caotica, priva di, cioè non priva di protocolli di sicurezza, ma di pieni protocolli fatti male, incoerenti, talmente irritante, secondo appunto i ricattatori, appunto, che sostanzialmente hanno deciso di non ripetere l'attacco. Sostanzialmente è stato dato un comunicato ultra umiliante per chi si occupava di queste cose. Nel comunicato si dice chiaramente che leggo con traduzione a braccio: l'organizzazione caotica della rete, l'assenza di qualunque standard. Sostanzialmente il gruppo ha rifiutato di cercare attraverso l'immondizia, cioè nel senso i file sparsi, come si chiama, per molto tempo.
Sì, dice, ci ha fatto irritare, non abbiamo proprio voglia di ripetere l'attacco. Ha detto, facciamolo fare agli apprendisti, a quelli nuovi, loro hanno più tempo libero e noi non abbiamo tempo per questa roba. L'area interna era configurata senza nessuna regola e il risultato funzionava malissimo. Sembra che ogni nuovo sysadmin che sia arrivato ha aggiunto delle cose senza mai risistemare quelle vecchie, e comunque non c'era nessuna protezione di rete. E quindi secondo me tanto di cappello, no? Per
sì,
chi ha saputo.
Admin che hanno costruito questo elenco di regole incoerenti fra di loro. Tra l'altro è interessante come l'intero sistema funzionasse molto male, ma ciononostante si è dimostrato sicuro.
Esattamente, quindi secondo me tanto di cappello, c'è speranza per tutti noi, no? Non bisogna sempre dire solo le competenze sono quelle che fanno, no, il vero hacking, ma no, cioè ci si può accroccare benissimo e con ottimi risultati.
Sì, infatti io penso che per il futuro noi potremmo sviluppare qualche cosa col sistema di sicurezza informatico su questo approccio nel nostro hack club, perché secondo me siamo tagliati per questo tipo di approccio.
Mi sento mi sento fiducioso da questo punto di vista.
Comunque, parlando di ransomware, il ransomware spesso il concetto è che ti cifrano dei dati e poi te li sbloccano. Altre volte questi dati te li fregano per magari rivenderli sul web, è un altro tipo di attacco.
A volte ti mettono magari, no, che ne so, si rivendono la vulnerabilità. Dici, guarda, sì, io sono entrato lì dentro. Se mi paghi, no, ti ridò l'accesso, perché tanto io l'ho fatto una volta, lo so rifare.
Sì, e questa cosa, io ho sempre pensato che fosse una cosa, essenzialmente sul mondo del software. Cioè, buchi il computer, no, sì, è perché c'è una notizia.
Cioè, il resto, il resto è una banda del buco. Cioè, certo, tu entri in un posto, ti freghi i soldi, anche questo si fa.
Esiste esattamente come il firmware che abbiamo parlato prima. Esiste una forma ibrida tra software e hardware che è successa. Pensavo non fosse possibile, però evidentemente è successa, quindi era possibile. E che è un'altra notizia che è spuntata negli ultimi tempi, mi pare il mese scorso. Cioè, praticamente hanno messo in vendita su eBay un apparecchietto che serve per registrare le impronte digitali e le iridi.
Niente male, vabbè.
Sì, un apparecchietto di tipo tra virgolette militare, se volete, un apparecchio in vendita che serve per fare queste operazioni.
Ma va detto che questo tipo di tecnologia ormai non è che è fantascienza, cioè un apparecchio per leggere le impronte digitali magari è costosito, gente non ne ho idea, però è un apparecchio di uso ormai di tecnologia fattibilissima, con l'iride un po' più sofisticato, ma anche qui.
Sì, dico una cosa che magari qualche appassionato di queste cose, magari che voleva studiare, o qualche ricercatore potrebbe essere interessato a comprarsi una.
Qualche nerd che vuole fare che il frigo si apre soltanto col suo iride e cose del genere. Mm-hmm. Per poi, non escludo niente io.
Comunque, alla fine vendevano questa cosa su eBay trovate di tutto, $68.
Vabbè, vale il rischio.
Sì, e quindi uno si sono comprati questo oggetto. Che tra l'altro era messo con un prezzo base di vendita di $150, quindi non è
questo gli ha offerto metà prezzo gli ha venduto lo stesso, ma
gli ha venduto e l'apparecchio funzionava
ed era molto interessante
soprattutto quello che c'era dentro, perché assieme all'apparecchio praticamente c'era un database, diciamo, di origine militare, che conteneva una serie di dati di individui già fatti, per la precisione dati di scansione di iride in prote digitale di 2600 persone.
Insieme a nome, nazionalità, nome, nazionalità, foto,
fotografie, eccetera. Perché giustamente questo era un apparecchio, su eBay era un apparecchio usato, era stato usato evidentemente per fare controlli veri, cioè non è che era un apparecchio, diciamo,
usato per i test.
Per i test, e quindi...
E di chi erano questi test di queste 2600 persone? Erano persone soprattutto dall'Afghanistan e dall'Iraq, e c'erano persone ricercate per terrorismo, per altre cose, ma anche persone che avevano lavorato nel governo statunitense, o anche persone che a quanto pare semplicemente sono state fermate ai checkpoint per qualche motivo.
Sì. Quale checkpoint?
Nel checkpoint di Kandahar in Afghanistan.
Quindi questo apparecchietto veniva direttamente dall'Afghanistan. È molto interessante questa cosa, molto interessante, perché questa è una cosa, diciamo, è appunto la giunzione tra il fregarsi dati, diciamo, software ed hardware, perché praticamente a prescindere dalle questioni di sicurezza che possono essere state applicate a questo apparecchio da chi l'ha costruito, che magari era, noi non lo sappiamo, magari questo apparecchio era sicurissimo, praticamente semplicemente se lo sono venduti con tutti i dati dentro
per $70.
Non si sa, cioè non è chiaro come questa cosa sia arrivata dall'Afghanistan direttamente su eBay, però sostanzialmente è una cosa molto pericolosa, perché là ci sono dati di persone, cittadini afghani, iracheni, che hanno, alcuni dei quali hanno collaborato con gli Stati Uniti, quindi praticamente chi se l'è comprato poteva sapere magari i nomi di una serie di persone che magari in Afghanistan ai tempi hanno collaborato con gli Stati Uniti, ora vivono sotto il regime dei talebani, che magari si sono salvati e magari con queste informazioni smettono di essere in salvo, quindi
quindi in realtà una cosa che sì, per certi versi può anche essere divertente, nel senso che la cosa chiaramente è una figuraccia e cose del genere, ma in realtà ha anche un impatto reale, perché questi dispositivi, cioè questo era uno, ma ce n'erano tanti evidentemente in giro per l'Afghanistan, questi potrebbero anche essere finiti ai talebani, e questo è un grosso problema. In realtà questo, tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma è una l'approfondimento al riguardo l'hanno fatto le persone che stanno al CCC, il Chaos Computer Club, penso a quello di Amburgo, che è quello, diciamo, principale tra virgolette, è quello più storico, e che è un gruppo in un qualche modo paragonabile ad un hack club, un po' più strutturato probabilmente, ma comunque uno dei gruppi di hacking informali, non aziendali, non commerciali, ecco, questo sicuramente, e che sicuramente fa delle cose interessanti, ha fatto varie presentazioni interessanti, probabilmente loro il merito di aver iniziato a parlare dei Trojan di Stato, per esempio.
Sì. Su queste cose, se pensate comunque, a prescindere, noi abbiamo di Afghanistan, Iraq, di essere comunque al sicuro, vi ricordiamo che apparecchi di questo tipo, non uguali a questo, però apparecchi di questo tipo sono presenti attualmente negli aeroporti, in molti posti di controllo, dove ti fanno la scansione delle impronte digitali, esistono apparecchi di questo tipo, che quindi, se non vengono trattati bene nel momento in cui vengono smontati, cioè non gli vengono cancellati i dati, poi possono finire nelle mani di qualcuno con tutti i dati che contengono. Questa è un'altra criticità sulla gestione dei dati personali che vengono raccolti nelle operazioni di controllo, che noi, diciamo, generalmente abbiamo sempre trascurato, perché spesso noi parliamo del fatto, appunto, della sicurezza dei controlli, delle scansioni come sicurezza del software, cioè utilizzo un software per fare queste cose, a chi ti dice che il software non dia leak di dati, che dice che il software sia sicuro o altre cose del genere, o non compia discriminazioni. Qua si dimostra che c'è un altro punto che forse sarebbe il caso di tenere sotto maggiore osservazione, che è quello della sicurezza dei dati dopo che questi oggetti che sono stati utilizzati per recuperare i dati vengono dismessi. Comunque questo è quello che è successo, per fortuna, diciamo, non sembra esserci conseguenze per la sicurezza di queste persone, perché appunto chi ha fatto lo studio su questa cosa erano persone, diciamo, coscienti dell'importanza dei dati e che sapevano come trattarli, quindi
in questo, per quello l'esemplare, ma di esemplare del genere appunto ce ne sono vari,
sono
in giro,
tanti, quindi chissà,
su quello non possiamo saperlo. Comunque una notizia sicuramente un po' pesante, devo dire, sì.
A questo punto,
e quindi forse è il momento di alleggerirla.
Alleggeriamo. Io volevo fare un'inversione rispetto alla scaletta.
Ho capito, però così.
Sì, perché siccome abbiamo parlato poco fa, cioè mentre parlavo di questa notizia, diciamo che tra queste cose, noi, una delle cose di cui noi parlavamo sempre era il fatto che alcuni di questi software per i riconoscimenti e le cose compiono automaticamente delle scelte che possono essere definite razziste. Sì. A questo punto possiamo fare il collegamento con una nota compagnia famosa per le sue la sua discriminazione razziale.
Sì, infatti parliamo della Apple, ma per parlare dell'Apple e di uno dei suoi dispositivi, beh, insomma, sicuramente molto utilizzati, molto noti al grande pubblico, che è l'Apple Watch. L'Apple Watch, che non è semplicemente un orologio, anzi, in fondo è un orologio principalmente è un braccialetto con uno schermo, quindi assomiglia a un orologio, ma la funzione di orologio è quella minore.
È un braccialetto che sa tanto di Star Trek.
Beh, sì, sa un po' di Star Trek, via, non si può negarlo. Ha questo fascino e fa un miliardo di cose, cioè oltre alle notifiche, le chiamate, no? Qualche interazione con il cellulare.
Interagisce col cellulare,
dei battiti, no? Sì, ti calcola quanto rimuovi,
sì, quanti passi hai fatto, queste cose così.
Ti aiuti tipo a monitorare il sonno, non mi ricordo.
Ci sono alcune cose.
E tra l'altro ha quell'oggetto che, vabbè, immagino che per chi ne bazzica di medicina fosse un oggetto noto da moltissimo tempo, ma che io invece, come tanti altri, ho scoperto solamente con l'avvento del Covid. Ho scoperto espressioni incredibili come tampone molecolare e anche saturimetro.
Sì, saturimetro, questo oggetto del desiderio, che nel periodo del 2020 era nelle aste online
bramato da persone sanissime.
Esatto.
Sano come un pesce, ma vorrei un saturimetro, grazie. E voglio controllare se davvero sto bene, come mi sento di stare bene.
No, perché c'è avuto un calo dell'ossigenazione del sangue dello 0,2% l'ultimo anno, quindi potrei essere fatemi un check-up completo del valore di 50.000 euro.
ma il saturimetro, come funziona il saturimetro?
Il saturimetro è
perché poi una roba costa tipo 15 euro al negozio.
Che cos'è il saturimetro?
Sì, anche tra l'altro. Perché
cos'è il saturimetro?
Ma no, non ho idea.
Ma come non hai idea?
Ho capito che 98 è un ottimo numero. 100 sarebbe ideale, ma non ce l'ha nessuno.
Sì, certo, ha un'atmosfera, una camera iperbarica.
Cioè, 98 è un ottimo numero, no? 90, così. Sotto 90, molto male, chiama un medico.
Quindi tu non ce l'hai il saturimetro, deduco.
Io ho un saturimetro, mi sono regalato un saturimetro.
No, e tu non sai che cos'è
non
quel
so
numero.
Perché lo ho.
Su questo fatto che non sai perché lo hai, quasi nessuno sa perché lo ha.
Esattamente. Però, diciamo, ma io l'ho nemmeno per mia scelta, l'ho avuto, diciamo. Mettiamola così.
Ti è stato imposto.
Sì, mettiamola così.
Allora, che cos'è il saturimetro? Il saturimetro è semplicemente una cosa che dovrebbe misurare la quantità di ossigenazione del sangue, ecco, in termini banali.
Quello come si fa a capirlo?
Ora lo diciamo. Il motivo per cui i saturimetri si sono diffusi nel periodo del Covid, se vi ricordate, era perché, siccome con la respirazione c'era il problema che tu rimanevi bloccato, i polmoni scambiavano poco ossigeno, allora un modo per capirlo era se l'ossigenazione del sangue scendeva troppo. Come funziona un saturimetro?
Infatti.
Un saturimetro, allora,
perché immagini dovresti tirare fuori il sangue e analizzarlo.
Un saturimetro. Che cosa misura, ecco, prima di come funziona, che cosa misura?
Quanto ossigeno c'è? No.
Quanto ossigeno c'è, ma non misura l'ossigeno disciolto nel sangue, perché sarebbe complicato. Quello che misura è quanta emoglobina ossigenata c'è nel sangue. Perché? Perché l'emoglobina ossigenata è di un colore, è facile accorgersene, perché l'emoglobina ossigenata e non ossigenata hanno due colori diversi.
Ah, che è tipo il motivo per cui tipo il sangue nelle arterie e quello nelle vene è diverso?
Esatto, il colore delle vene, che è quello non ossigenato, è più scuro di quello delle arterie, che è un rosso più vivo, ed è che è anche il
quindi
motivo,
in base a quanto cosa è rossa, sei bene non ossigenato.
Esatto, che è anche il motivo per cui una carne fresca e rossiccia, una carne vecchia diventa marroncina, che è anche il motivo per cui, se avete problemi tipo di versamenti di sangue interni, cose poi quello che vedete è scuro, marrone, nel, tipo sangue nelle feci è nerastro il colore, non è rosso. Coaguli di sangue sono rosso molto scuro, perché l'emoglobina quando perde l'ossigeno si ossida poi a un certo punto e passa da un rosso vivo a un rosso, prima un rosso smorto quasi marroncino e poi quasi nerastro. Ora, questo, diciamo, questa cosa è una premessa a come funziona. Un modo fa, visto che la differenza, a questo punto, è una differenza di colore, un modo facile per misurarlo è semplicemente misurare la differenza di colore.
Quindi io potrei estrarmi poco sangue, no? Mi pungico un pochetto, sì, mi tiro fuori un pochino di sangue e poi lo do a qualcosina. Quindi noiosino, però insomma un pizzico.
Sì, un pizzico.
Come
di
classici sistemi per la
potresti questa, fare così, fai un pizzico di sangue, questa cosa qua, poi c'è uno.
Come sistemi per la glicemia, che tanti diabetici forse usano ancora, non so, ce ne sono altri, ma sicuramente li usavano.
Sì, sì, ma molti di quelli che sono più, diciamo, più come dire, sicuramente efficaci, utilizzano questo, cioè tu estrai il sangue e poi guardi cosa c'è dentro. La mia è molto facile perché sono due colori diversi, basta un piccolo sensore di colore che ti permette di...
Una telecamerina, una luce per illuminare, sì, bene, una telecamerina.
Ma manco una telecamerina, in
sì,
realtà
un
basta
sensore ottico.
Sì, in realtà queste cose si fanno a colpi di diodi, nel senso che alla fine è più facile, cioè è un diodo che ti permette di capire questa cosa. Ora, estrarre il sangue è una cosa, diciamo, che le persone non vogliono fare in generale, le persone
non in continuazione, quantomeno
non in continuazione,
non se non hai una patologia.
Esatto. Se tu invece vuoi farlo appunto come accessorio da Apple Watch,
quindi oppure in tempo reale, oppure tra per persone che stanno bene,
oppure per il saturimetro, quello che si mette sulle dita, da come dire, cosettina così, per cui tu non hai problemi ad avere uno strumento affetto da una larga, un'ampia incertezza di misura. Ricordiamoci che, piccolo inciso da nerd che fa queste cose per lavoro, qualunque strumento ha una sua incertezza. Lo strumento della risposta esatta non esiste, esiste solo nel mondo delle idee di Platone. Tutti gli strumenti hanno un'incertezza. Quando tu scegli uno strumento, scegli lo strumento sulla base dell'accettabilità dell'incertezza che si ritiene accettabile. Ovvio che nel periodo, nel momento dell'orgia del Covid, un qualunque saturimetro con un'incertezza mostruosa
sembrava un oggetto immancabile.
Era un oggetto immancabile piuttosto che uno strumento che magari ti dava una misura fatta bene. Tenete conto che gran parte degli strumenti questi per uso domestico, tipo i termometri per uso domestico, questi strumentini, quelli collegati con appunto i misuratori di battiti oppure i misuratori appunto come questi oggettini qua sulla salute che funzionano tramite smartphone, in realtà sono cose affette da incertezze di misura ampie e quindi non sono intrinsecamente molto affidabili. Per questo, diciamo, se vi fanno un'analisi, un check-up al medico, facendo le analisi vere, e vi dicono che state bene, non insistete dicendo ma il mio smartphone dice che non è vero perché in realtà quelle sono misure che lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono utili per controllare, per un monitoraggio così veloce sono utili,
ma ancora non ho capito come funziona. Cioè
funziona che
io c'ho, no, se non mi pungo il sangue, come faccio?
E lo fai attraverso la pelle. E qua, da qua nasce l'incertezza maggiore.
Perché dici, perché la pelle è sufficientemente chiara?
Sì, quello su cui il modo in cui funziona questa cosa è che praticamente viene all'interno di ogni saturimetro ci sono dei LED che emettono una luce. I LED, light emitting diode, sono dei diodi che emettono una luce a una frequenza d'onda abbastanza fissa.
Sì, secondo me non dobbiamo spiegare che è un LED in questa trasmissione.
Vabbè, sì, forse è meglio di no. Ragione, forse.
No, nel senso che ormai LED è una parola di uso comune, che le persone sanno. Cioè, non so, scesa adesso, però. Siamo una grotta.
Comunque, diciamo, il LED. Ci sono quattro LED che sostanzialmente emettono luce. Anzi, diciamo, in quelli più sofisticati ci sono 8 LED che mettono luce su due lunghezze d'onda diverse. E poi ci sono dei fotodiodi, che sarebbe praticamente l'inverso di un LED, che sono in grado di recepire delle lunghezze d'onda. Quindi che cosa succede? Voi emettete la luce a determinate lunghezze d'onda, o frequenza, come volete, tanto uguale. Queste colpiscono alcune di queste, queste sono appunto studiate per passare attraverso la pelle e diciamo colpiscono, tra virgolette, per usare un termine, diciamo, termine semplice, le molecole di emoglobina che ci avete nel sangue. Queste riemettono una luce a una lunghezza d'onda leggermente diversa e questa cosa viene misurata dai fotodiodi. Quindi sostanzialmente che cosa fate? Voi mettete luce e ottenete una risposta e la misurate. Quindi a seconda di quale luce state, cioè di che risposta ottenete, siete in grado di capire quale forma, quant'è la percentuale di emoglobina ossigenata nel vostro sangue e quale la percentuale di emoglobina non ossigenata. Fate un banale rapporto e ottenete il vostro 100%, 98, 97, 75, 40, cadavere, se rigor mortis, eccetera. Quindi, beh, e quindi questo è il principio. È un principio molto semplice, tra l'altro che si presta molto bene a essere utilizzato su uno strumento piccolo come un Apple Watch. Perché sostanzialmente che dovete fare? Quello è un orologio, uno strumento elettrico, un diodo non, sostanzialmente,
non costa nulla.
Ormai possiamo assumere che il diodo non costi nulla, sia zero. Quindi è un fotodiodo che per un recettore costa sempre zero. Quindi sostanzialmente è un accessorio che voi mettete, che è più fastidioso trovare lo spazio per mettere questi diodi, che comunque sono microscopici, su un orologio, che diciamo l'incremento di costo di questo oggetto. Quindi è perfetto come accessorio che chiunque può volere e che non impatta molto sulla ditta. Quindi l'Apple Watch ha inserito questo accessorio e quindi ha funzioni di saturimetro, fa questa cosa e controlla. Per cui ricordiamo, per parlare appunto del abbiamo parlato di razzismo, per parlare del razzismo della Apple, ricordiamo che è tutto un fenomeno ottico. Quindi sostanzialmente c'è raggi di luce che attraversano la pelle, fanno qualcosa, altri raggi usi che attraverso la pelle nella direzione opposta e vengono recepiti.
E nei test funzionava tutto bene.
E nei test funziona tutto bene. Perché questi test, poi ricordiamoci sempre, anche questo è per quanto riguarda la tirata sugli strumenti di prima, la maggior parte di questi strumenti, questi di uso diciamo comune così, non sono strumenti che misurano direttamente qualcosa, ma sono strumenti che vengono sostanzialmente calibrati sul funzionamento che devono avere. Tipo, abbiamo gli esseri umani, io faccio provare a 200-300 esseri umani, vedo che funziona, vedo come correlano i dati, cerco di capire qual è la correlazione corretta. All'interno dello strumento il software fa, diciamo, fa degli aggiustamenti sulla base di curve di calibrazione, fa gli aggiustamenti del caso per ottenere dei risultati che si avvicinano a quelli che sono quelli reali. E così funziona, quindi tutti strumenti che funzionano non per una misura assoluta di un qualche tipo, ma semplicemente perché sono stati calibrati. Loro, questi strumenti non misurano ossigenazione nel sangue, misurano la luce emessa dall'emoglobina dopo che è stata colpita dalla luce del fotodiodo. Quella è la misura diretta, tutto il resto è inferenza e quindi calibrazione, c'è una fase di calibrazione in mezzo, per cui è molto importante sulla base di quali persone sono, cioè sulla base dello studio con cui è stato calibrato, cioè le equazioni che sono messe all'interno del software di questa cosa sono equazioni che sono venute fuori dalla calibrazione. Quindi ovviamente più estesa è il numero di persone su cui viene calibrato, più preciso, esteso e vario è il numero di persone su cui viene calibrato, più preciso è il risultato, meglio funziona. Avevamo parlato inizialmente link su questa notizia è stato il razzismo, perché?
Perché mi sembra che finalmente l'ho capito, che tutto quanto questo detto si basa sull'idea di poter più o meno assumere che la pelle faccia filtrare una certa quantità di luce e che quindi il meccanismo funzioni, cioè che un pochino il sangue attraverso la pelle lo si vede. Esatto. E questo naturalmente, come ben capirete, non è uguale, sì, in base al colore della vostra pelle.
Sì, perché diciamo nel mondo, nella fisiologia umana, esiste una molecola che si chiama melanina, che il cui compito è esattamente quello di assorbire la luce in eccesso, e che per diciamo si esprime in quantità maggiori in persone che sono generalmente, per ragioni climatiche, genetiche, come si chiama, che sono esposte a un quantitativo di luce solare maggiore. Il funzionamento è molto semplice: questa assorbe la luce e impedisce che la luce entri in profondità sotto la pelle. Di conseguenza, se voi mettete l'Apple Watch su una persona, per usarlo come saturimetro, su una persona che ha una bella pelle chiara, diafana, e su una stessa persona che ha una bella pelle scura, resistentissima alle ustioni solari, il risultato sarà un po' diverso, perché la prima farà passare più o meno tutta la luce, la seconda no. O meglio, sicuramente ci sono le lunghezze d'onda che passano, ma evidentemente alla Apple, quando hanno calibrato lo strumento, o non hanno direttamente incluso persone di colore, oppure la percentuale di quelli che hanno incluso era sufficientemente bassa da rendere il sistema, da rendere l'incertezza di misura di questo strumento su una pelle scura molto più alta di quella su una pelle chiara. Quindi diciamo, e su questa cosa la Apple ci è caduta, e è stata anche trascinata in tribunale, questa è la notizia, per questo motivo.
Sì, il bello è che in realtà, se andate a guardarvi i documenti della Apple anche precedenti a questa notizia, quindi non documenti di reazione, ma presenti, la Apple ha pubblicato un documento in cui dice che hanno, spiega come funziona tutta la questione, e dicono che però loro hanno dei meccanismi che reagiscono, come dire, compensano il fatto che non tutte le pelli hanno lo stesso colore, e che loro, dice un po' genericamente, noi non abbiamo notato una correlazione tra errore di lettura e colore della pelle, che è il tipico esempio di magari hanno fatto tutto quanto benissimo, o almeno ci hanno almeno benissimo, no, vedendo i risultati, ma diciamo che almeno ci hanno provato. Però come frase, per me è il tipico esempio di frase che sostanzialmente non vuol dire quasi nulla, perché non ho trovato la correlazione, può anche voler dire il vabbè, ma ci hai provato abbastanza? Sì, cioè, esatto, perché se tu guardi tre casi e magari trovi la correlazione, sì, vabbè, però sì. Cioè, non sì, funziona così.
Come dimostrano i pastafariani, tu puoi trovare correlazioni ovunque, quindi
non so il rapporto tra correlazione e pastafariani.
La storia della, come non lo sai, la storia dei pastafariani che si vestono da pirati perché per abbattere il
hai ragione, certo,
per ridurre l'inquinamento, perché quando c'erano tanti pirati l'inquinamento era più basso, quindi c'era una correlazione. E quindi se tu trovi correlazioni in queste cose, figurati se non le cerchi, se le cerchi, diciamo, in maniera come dire, sensata e abbastanza a fondo, le trovi delle correlazioni, perché è ovvio. In realtà, appunto, nei documenti di questa denuncia hanno fatto delle ricerche indipendenti che hanno dimostrato che sostanzialmente c'è un pregiudizio razziale, perché i dati sulla base dei dati raccolti prima dalla pandemia, nel periodo della pandemia, che è quello dove è venuto fuori questa storia dei saturimetri, praticamente siccome la lettura del livello di ossigeno era diventato un parametro fondamentale, praticamente utilizzando questi sistemi le persone di colore venivano, cioè si sia funzionava di meno con le persone di colore, cioè, e quindi venivano meno facilmente sottoposti a cure.
Certo, quindi, perché altrimenti vorrebbe anche dire vabbè, ma tutta la questione è che c'è un'applicazione che funziona meno bene. Vabbè, certo, questa tecnicamente è una discriminazione, però ma come impatta, sì, sulla vita delle persone?
Impatta come? Perché se non ti curano, perché secondo loro perché il sistema non vede che c'è un'ossigenazione bassa del sangue. Il perché non si vede è anche abbastanza chiaro, magari lo dico, ma solo per il sistema funziona con un rapporto: lui emette luce e riceve luce. Ovviamente la luce ricevuta sarà più bassa di quella emessa, perché è semplicemente quella che proviene dalla prima stimolazione fatta con luce che emette il sistema. Quindi se rientra tutto quello che è uscito è 100%, altrimenti è più bassa. La pelle è scura, filtrando la radiazione, e non permette di fare queste differenze, perché quella che parte perché comunque la filtra tutta, e quindi è come se tu mandassi una luce di intensità inferiore, e di conseguenza quando fai il rapporto è molto meno definito, quindi quindi il sistema sostanzialmente è semplicemente meno sensibile in presenza di una pelle scura.
Tra l'altro ho trovato i dati sullo studio che aveva fatto Apple, e si trattava di un studio fatto con 50 soggetti, di cui 42 venivano indicati con pelle chiara e 8 con pelle scura, che è circa il rapporto di proporzione nella popolazione statunitense.
forse pure più però, basso.
No, e poi perché sì, perché 16%.
No, e poi bisogna vedere, vista la definizione
chiaro scuro,
vista la definizione che hanno di chiaro e scuro negli Stati Uniti. In cui molti latinoamericani vengono indicati di pelle scura, quando dal nostro punto di vista probabilmente
vista dell'indice di melatonina di melanina. Esatto, quindi questo non viene, mi sembra, chiarito. Comunque un campione, uno studio fatto, un campione un po' piccolino, quindi
50 persone è un campione statisticamente ridicolo per una cosa del genere, soprattutto per aziende grosse come la Apple. Cioè, se tu calibri un software per fare una cosa del genere, la questione, l'unica motivazione che io ci posso trovare, una giustificazione che io ci posso anche lontanamente trovare per una cosa del genere, è semplicemente che per la Apple questo Saturn era semplicemente un gioco. Cioè, il fatto che loro ci hanno messo questo accessorio, ma in realtà loro non è che lo vendevano come dispositivo medico, per cui se ne fregavano se il valore erano messi bene o male. Hanno fatto uno studio così, punto. Che probabilmente l'hanno fatto, che non lo so, sugli impiegati della Apple, perché 50 persone, che cavolo, cioè, nel senso, è proprio minimo.
Già, in tutto ciò sono tre quarti d'ora che stiamo a parlare di notiziole, però ce ne abbiamo soltanto due abbastanza corte, quindi forse vale la pena tirare, fare ancora l'ultimo strappo e chiedere quindi l'ultimo strappo anche a chi ci ascolta. E uno strappo all'inizio ce lo prendiamo in treno.
Sì,
perché noi una cosa sul treno la dobbiamo dire ogni volta.
Come sapete, ogni tanto abbiamo la fissazione dei treni, ogni tanto vediamo notizie sui treni. A questo punto vediamo una pure oggi. Non faremo le solite polemiche perché noi quello che facciamo normalmente riguarda il servizio passeggeri.
Sì.
Per lo più appunto treni urbani, ferrovie, tram, cose che abbiamo parlato. Questa volta parliamo di merci. Ora, noi normalmente non ci occupiamo di questo perché ne siamo oggettivamente
non siamo merci,
non veniamo trasportati con treni merci, nonostante prima o poi ci...
Devo dire, mi piacerebbe moltissimo.
Nonostante io mi ricordo che quando ero più giovane ho viaggiato su dei treni che probabilmente potrebbero classificare anche merci.
Ma tipo quella roba, tipo c'era una volta in America che c'eri tu su una balla di fieno, merci.
Non lo so, quando io pigliavo i treni che da Roma mi portavano a Palermo, le primi anni che ero a Roma, quando ancora c'erano i treni a prezzo accessibile che facevo questa tratta, molti ricordavano delle cose simili ai treni merci. In realtà qua noi vi parliamo di un progetto purtroppo fallito, diciamo uno di quei progetti di questo futuro meraviglioso che ci presentano ogni tanto, che doveva funzionare e invece purtroppo non ha funzionato. Quindi la notizia è che a quanto pare questo sistema verrà dismesso. Il sistema in questione è il trasporto merci ad alta velocità. Come sapete, non c'è bisogno che ve lo stiamo a dire noi, basta guardare quello che dicono chiunque, dai politici alle ferrovie, eccetera. Il futuro delle ferrovie è l'alta velocità. Tutto deve essere fatto con pochissime fermate intermedie, solo tra i centri principali, alla più alta velocità possibile. E fregandosene la
velocità di punta, si intende.
Velocità di punta, certo.
Non velocità del passeggero per raggiungere
Passeggero chi se ne frega, non conta. È semplicemente che il treno per andare da A a B ci deve mettere meno tempo. È come sai quando fanno gli esercizi.
Sì, quelli tipo nel deserto dell'Arizona con la macchina che va, no, a 800 km/h.
Esatto, il principio è quello. No, ma io queste cose mi ricordano gli esercizi tipo di fisica, di musica. Ci abbiamo una macchina e deve raggiungere il punto B, fare tre volte. E tu ti immagini senza nessuna cosa, questa cosa che fa avanti e indietro. Punto, il cui unico obiettivo è raggiungere subito l'altro punto, senza considerare tutti i dettagli. Ora, ci hanno provato pure con le merci. A un certo punto è venuto fuori: stiamo facendo l'infrastruttura ad alta velocità. Ci abbiamo i treni ad alta velocità, tipo i Frecciarossa. A questo punto facciamo anche i treni merci ad alta velocità.
Così possiamo fare tipo che tutti magari ti ordini una pizza napoletana, ma proprio da Napoli.
Napoli arriva a Milano. Punto.
No? Tu ci pensi un po' ovviamente prima, alle 5.
Ovviamente
sai stasera.
Ovviamente stai a Milano, perché se stai in città secondarie della provincia, tipo Firenze, te lo puoi sognare una cosa del genere.
Sì, ma anche tipo se stai a 3 km dalla stazione di Milano, inizi a potertelo sognare. Tu devi proprio stare alla stazione.
Cioè, alla stazione, perché tu pensi che c'è qualcuno che sta a oltre 100 metri dalla stazione?
No, io non penso. Hanno chiamato questo servizio Mercitalia Fast.
Sì, certo. Sostanzialmente questo Mercitalia Fast è un sistema. Come funzionava? Allora, Dovete sapere che, nonostante ci abbiano detto sempre che i treni i Freccia Rossa erano treni diciamo monoblocco, quindi erano tutto un unico sistema con le carrozze, la carrozza e locomotiva era un unico sistema, era un elettrotreno tutto unico. In realtà i primi Freccia Rossa, gli ETR
che hanno, devono aver parcheggiato in seconda fila perché qua sono le clacson,
esatto,
come se,
vabbè, i primi Freccia Rossa, gli ETR 500, in realtà avevano erano costituiti in realtà da locomotiva e carrozze. Quindi quello che hanno fatto era semplicemente che hanno staccato una locomotiva, l'ETR 500, e l'hanno attaccata alle carrozze merci. Lo scopo era sostanzialmente quello di fare un avanti e indietro. Le carrozze merci, che in realtà erano delle vecchie, erano le prime carrozze del Freccia Rossa, che erano state in un certo senso dismesse e modificate per ospitare le merci. Questo sistema era un sistema particolare, perché il concetto era che le merci dovevano essere merci leggere, perché ovviamente il sistema doveva andare ad alta velocità. Tenete conto che, se avete mai visto passare un treno merci per tutto si può caratterizzare tranne che per una sensazione di leggerezza.
Sì, è un rumore assordante.
Un rumore assordante di cose pesantissime che pesano sui giunti e vanno spaccando tutto.
Sì. Fa rumore tipo il classico autobus a Roma che però è creato dalle buche. E lì invece il treno chiaramente le buche non ce l'ha. Questo non succede, fa comunque quel tipo di rumore lì.
Sì, beh, praticamente. Praticamente questo sistema, appunto, era pensato per, appunto, un servizio, il servizio fast, che doveva essere quindi merci leggere, che perché doveva andare ad alta velocità su questo treno che esteticamente, a parte per l'assenza dei finestrini, era praticamente preciso a una Freccia Rossa, e del colore, diciamo, che era colorato di colore diverso, era sostanzialmente simile alla Freccia Rossa, cioè i pacchi, le questioni, gli oggetti stavano all'interno di vagoni tipo vagoni da treno, da elettrotreno normale, non con diciamo i vagoni aperti tipici del con i container tipici dei treni merci. Quindi era una cosa molto particolare che doveva essere fatto per le merci che dovevano avere una consegna particolarmente veloce. Ora alla fine questo progetto, che all'inizio era stato sbandierato come il futuro, nonostante chiari deficit, non tutte le merci sono leggere, esistono merci che sono intrinsecamente non leggere, quindi non lo potete utilizzare, è il fatto che, appunto, caricare di meno un treno comporta un aumento di costi. Queste cose si potevano capire già da subito, era stata polemizzata questa cosa, però allo stesso ci avevano provato, perché immaginando questo futuro, i treni ad alta velocità che facevano sia persone che merci. Non oggi.
Probabilmente ma... tra l'altro un progetto che, di cui se proprio beneficiavano più che le merci o le persone che si scambiano le merci, la ferrovia, nel senso che il treno lento in mezzo alla strada è un qualcosa che interrompe le scatole al traffico ferroviario. Probabilmente in realtà mandare il treno velocemente era soprattutto un modo per rendere la linea più scarica, sì, e al passo,
e anche, ed era anche un modo per diciamo scaricare le linee lente dai treni merci, perché non sempre, però esistono alcune tratte comuni, però in buona parte delle tratte ad alta velocità i treni viaggiano su linee ad alta velocità dedicate, linee su cui però non viaggiano i treni merci, per cui ci viaggiano solo i treni passeggeri. Quindi la possibilità di utilizzare i buchi tra treni passeggeri per fare passare un treno merci, diciamo, era una cosa da un'idea valida. I buchi potrebbero essere anche semplicemente le ore notturne. Tu hai questa linea montata, perché non utilizzarla? Quindi, diciamo, era anche in questo senso era una cosa positiva, cioè tu hai un'infrastruttura, non la butti. Però, diciamo, quello che è successo è che, lasciando perdere da un lato l'utilità e dall'altro lato la diciamo la propaganda, in realtà qualche giorno fa, 3-4 giorni fa, sembra sia partito l'ultimo treno di questo servizio Merci Italia Fast, che praticamente è stato chiuso perché non era considerato valido, perché il costo era eccessivo, cioè le limitazioni sul tipo di merci da spedire e il costo l'hanno reso proibitivo. La gente, cioè, ricordiamoci sempre che è auspicabile ecologicamente il trasporto delle merci su treno,
sì,
ma questo deve costare di meno del trasporto sugli autobus, sui camion,
altrimenti perché, non ci convince nessuno,
perché non convincerai nessuna azienda a spedire sul treno pagando di più.
Avevo capito che ormai tante aziende volevano essere green a tutti i costi e facessero sforzi concreti.
Sì, purché non attacchi il portafoglio.
Esatto, vabbè.
No,
allora
anche perché, e questa invece rientra dalla parte della nostra polemica, il sistema aveva gli stessi difetti dell'alta velocità. Cioè, se io che sono un'azienda devo e normalmente piglio un camion per portare il mio prodotto a destinazione, e invece mi dici:
ma questa destinazione è vicino abbastanza alla mia fabbrica, tipo è a 15 km.
Sì.
E poi a un certo punto mi dici: no, aspetta, fanne 70 di chilometri.
Fanne 70 di chilometri nell'ultimo tratto, perché così fai l'alta velocità. E quindi a me mi dici di spedire la mia merce con delle limitazioni, pagando di più per il servizio, e in più, invece di avere il furgoncino che si fa 15 km, devo organizzare il trasporto della merce nell'ultimo tratto per 70-100 km, perché in realtà il treno di alta velocità arriva in un punto, ma non arriva nella stazione di destinazione nella stazione che sarebbe convenuta a me come destinazione.
Insomma, incredibilmente, anche in questo caso, se le stazioni si allontanano, questo non è comodo, no, nemmeno per niente.
Sì, è al solito esattamente come le cose dei passeggeri. Chi la vince su questa cosa poi è il trasporto, nel caso dei passeggeri, su auto, in questo caso su camion.
Sì,
perché
gomma.
Ovviamente il trasporto su gomma, se tu mi offri questa alternativa, io dico va bene, lasciamo stare, io me la trasporto tutta su gomma, mi costa di meno.
E certo, perché comunque cambiare non è mai.
E quindi diciamo questo fallimento, che sembra un fallimento per la società dei treni Mercitalia, in questo caso Mercitalia sarebbe l'analogo di Trenitalia però per il trasporto merci.
Sì, uno delle mille parti dello spezzatino, esatto. Ferrovie dello Stato.
Questo non è un fallimento per l'azienda, ma in realtà è un fallimento per tutti, perché un sistema di questa cosa, se fosse stato fatto, il sistema di trasporto delle merci su treno è una cosa che, se si incrementa, è un vantaggio per il pianeta. Invece, provando a fare queste cose
per la nostra qualità della vita,
esatto,
per i nostri polmoni,
provando a fare queste cose invece con questi sistemi di sostanzialmente basati sulla propaganda, perché lo scopo di queste cose è fare propaganda, fare scena, poi ottieni delle cose che sono fallimentari e devono essere chiuse.
Senti, hai parlato quindi abbiamo parlato di benefici ai polmoni, di propaganda e di grandi successi. Cioè, mi sembra che stai subito chiamando la prossima notiziola, quella di chiusura, con cui salutiamo chi ci ascolta, che è: finalmente l'app Immuni non sarà più attiva dal 31 dicembre, quindi è già passato da ieri, non fornisce più il tracciamento. Perché vorrei ricordare che tra Immuni faceva il tracciamento, ricorda qualcosa queste parole?
Sì, abbiamo parlato abbondantemente di come faceva il tracciamento, di come non funzionava questo tracciamento che doveva fare.
Chiaramente non lo fa più, immagino, perché è stato sconfitto il Covid, quindi c'è stata necessità e quindi tutto a posto.
Sì, c'è stata necessità, ormai il Covid è tutto in Cina, a quanto pare, quindi sembra che non ci siano problemi per Immuni.
Siamo tornati come nel 2019, ormai il Covid, no, ce l'hanno soltanto i cinesi, e noi invece siamo brave persone che non ce le hanno queste cose. Va benissimo, e quindi Immuni continua ad esistere, ma solamente per verificare il Green Pass, non si sa perché, io dovrei controllare il Green Pass di chi, ma non fornirà più il prestigioso servizio di tracciamento.
Quindi diciamo finisce un'epoca, finisce.
Sì, potete cancellarla quindi, se per caso ce l'avete ancora
anche
telefono.
Perché questa cosa, i vecchi Green Pass servivano fino a qualche tempo fa, ma ora con il decreto Rave, interessato, l'ho voluto sottolineare perché interessa questa cosa, c'è scritta nel decreto Rave, non c'è più il controllo del Green Pass neanche per le ultime cose in cui era rimasto, che mi pare erano le visite all'RSA e robe del genere. E quindi basta.
E anche per l'ingresso a Rave, se non sbaglio, non serve il Green Pass. Si può andare al Rave anche
a Rave, non c'è nessun controllo per andare a un rave, casomai è per andarsene che ci potrebbe essere qualche problema.
Ecco, capito. E con questa noi andiamo a chiudere la puntata di oggi, del 1 gennaio 2023, delle dita nella